Cari amici, l'ultima volta abbiamo esaminato nel capitolo 11 dell'Apocalisse la sorte dei due testimoni. Essi profetizzano rivestiti di sacchi. La loro situazione è apparentemente non invidiabile, ma invece lo è, e molto. Leggiamo al versetto 3. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Abbiamo visto che questa durata è simile a quella che conduce il popolo santo ad avere la forza completamente spezzata. Ma non c'è solo questo nella profezia. Se andiamo al versetto 4, leggiamo. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Sono i due olivi e i due candelabri. C'è un testo parallelo che non possiamo negligere e si trova nel libro del profeta Zaccaria. Al capitolo 4 leggiamo i primi quattro versetti. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come si sveglia un uomo dal sonno. Mi chiese: che vedi? Io risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro, che ha in cima un vaso ed è munito delle sue sette lampade e di sette tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno due olivi, l'uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio signore? Zaccaria ha una visione che lo interpella profondamente. Ha la visione di un candelabro, uno solo, notate bene, mentre nella visione di Giovanni ce ne sono due. Si tratta però di un candelabro a sette braccia, cioè siamo nella dispensazione del vecchio patto, quella del primo tempio che aveva nel luogo santo un candelabro a sette braccia. E vede tutto un dispositivo che permette a questo candelabro di essere alimentato con l'olio. La fiamma al di sopra di ogni braccio non è altro che lo Spirito di Dio che si manifesta sotto la forma di fuoco. Ma possiamo dire che lo Spirito è pure l'olio che arriva al candelabro. Ossia, affinché il candelabro illumini, affinché il popolo di Dio sia una luce, bisogna essere animati dallo Spirito. Chi alimenta questa fiamma? Quest'olio proviene da due olivi che stanno da una parte e dall'altra del candelabro. Che cosa sono questi due olivi? Il seguito del testo ce lo dice. Nel dialogo che si instaura tra il profeta Zaccaria e l'angelo, troviamo alcuni indizi che ci permettono di progredire nella identificazione di questi due olivi. Leggiamo in Zaccaria 4, da 4 a 6. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio Signore? L'angelo che parlava con me rispose: non sai cosa significano queste cose? Io dissi: no, mio Signore. Allora egli mi rispose: è questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. La risposta dell'angelo è duplice. Dice: è lo spirito. Certo, è lo spirito. Sappiamo bene che il fuoco, come l'olio, rappresentano lo spirito. Ma dice prima qualcosa di interessante. Ecco la parola indirizzata a Zorobabele. E qui forse abbiamo una indicazione su cosa possono rappresentare gli olivi che si trovano da una parte e dall'altra del candelabro. Lo spirito non brillerà sul popolo di Dio alimentato da due olivi, ossia dalla parola di Dio? Così vedete che c'è in questa risposta qualche indicazione. Ma continuiamo la lettura con i versetti da 7 a 14. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei sette là, gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele? Io gli dissi: che significano questi due olivi a destra e a sinistra del candelabro? Per la seconda volta io presi a dire: che significano questi due ramoscelli d'ulivo che stanno ai lati dei due condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato? Egli mi disse: non sai cosa significano queste cose? Io risposi: no, mio Signore. Allora egli disse: questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Abbiamo qui una definizione di questi due olivi. Ma bisogna anche riconoscere che le spiegazioni dell'angelo non sono così chiare come si vorrebbe. Ci viene detto che sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Se rimaniamo sull'idea che si tratti della parola di Dio, allora potremmo intendere che si tratta del Vecchio e del Nuovo Testamento. Ma possiamo anche immaginare una variante, poiché troviamo in Apocalisse, associata alla parola di Dio, la testimonianza di Gesù. È vero che al tempo di Zaccaria esisteva un solo candelabro, poiché esisteva solo l'Antico Testamento, ma lo stesso Spirito ispirava la redazione dell'Antico Testamento. C'erano delle cose che venivano trasmesse dalle generazioni passate e che potremmo chiamare la parola di Dio che si serba. E poi c'era ciò che Dio rivelava a ogni generazione. E questa è la testimonianza di Gesù. E forse bisogna considerare queste due fonti. Riassumendo, abbiamo due ulivi che rappresentano probabilmente la parola di Dio: lo spirito di profezia, la testimonianza di Gesù, che alimentano in olio, l'olio che rappresenta lo spirito, le fiamme che si sprigionano sopra il candelabro, che rappresentano il popolo di Dio. E alla fine viene detto che sono i due unti che stanno davanti al Signore di tutta la terra. L'insieme di queste cose sono riprese nel testo di Apocalisse 11. Ma le due cose sono confuse, ossia i due testimoni sono i due unti, sono i due candelabri e infine sono i due ulivi. Ma allora, come comprendere questo? Se c'è un solo candelabro nel libro del profeta Zaccaria, ce ne sono due nell'Apocalisse, poiché se c'era un solo popolo testimone al tempo di Zaccaria, alla fine dei tempi ci sono due popoli testimoni. Questi due testimoni possiamo pensare che provengano uno dalla cultura dell'Antico Testamento e l'altro dalla cultura del Nuovo Testamento. Abbiamo già un piccolo indizio con la quinta tromba. Vi ricordate della stella caduta dal cielo? Questo angelo dell'abisso, chiamato in ebraico Abaddon e in greco Apollyon, probabilmente per indicare che questo concerne due popoli. Infatti, rispetto al Nuovo Testamento, che cosa si può rimproverare agli ebrei se non di aver misconosciuto Gesù come Messia? Ma possiamo rimproverare ai cristiani di aver abbandonato un pilastro dell'insegnamento della Torah, la legge. Quando Gesù dice che non sparirà dalla legge un solo iota o un solo apice senza che tutto sia adempiuto, con degli ebrei che riconoscono Gesù come Messia e loro Salvatore e dei cristiani che tornano alla legge, avremo un popolo fatto di due testimoni, ma che ubbidirà alla definizione che possiamo leggere nel testo dell'Apocalisse, in particolare al capitolo 12. Vediamo cosa viene detto al versetto 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano nella discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Lasciatemi confermare questo con un altro testo che si trova in Apocalisse al capitolo 14 e al versetto 12. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Così è probabile che il popolo di Dio, alla fine, sarà costituito da persone di origini differenti. E qui abbiamo alcuni indizi che lo lasciano intendere. Ma torno al testo di Zaccaria, perché ha ancora delle cose da dirci. Zaccaria ha dovuto porre due volte la stessa domanda, o meglio, quasi la stessa domanda. Leggiamo di nuovo al capitolo 4, i versetti 11 e 12. Io gli dissi: che significano questi due ulivi a destra e a sinistra del candelabro? Per la seconda volta io presi a dire: che significano questi due ramoscelli d'ulivo che stanno ai lati dei due condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato? Zaccaria non ha alcuna risposta alla sua prima domanda, probabilmente perché non è sufficientemente precisa. È per me l'occasione di dirvi: quando ponete delle domande, e Dio non ha timore di ricevere le vostre domande, ponetene moltissime e avrete buone probabilità di ottenere delle risposte. Ma se non ne ponete, non avrete alcuna risposta. Quindi Zaccaria precisa la sua domanda. Non dice più chi sono questi due ulivi, bensì chi sono questi due ramoscelli d'olivo. Se partiamo allora dall'idea che si tratta della parola di Dio, potremmo parlare di Antico e Nuovo Testamento. Ma si tratta di ramoscelli d'olivo, ossia di una parte dell'olivo, posti a destra e a sinistra. Per l'Antico Testamento potrebbe essere il libro di Daniele e per il Nuovo Testamento il libro dell'Apocalisse. Ecco come potremmo definire i due testimoni. Questi due testimoni che saranno alla fine di supporto alla predicazione. Si è detto che questo supporto lo si può trovare nella profezia nascosta di Daniele, ma chissà se la chiave non si trova nel libro dell'Apocalisse? In modo tale che solo le due profezie riunite avrebbero un senso, mentre ognuna di esse non avrebbe sufficienti elementi per poter dare una spiegazione soddisfacente. Mi sembra che Dio abbia fatto in modo che questi due libri si relazionassero magnificamente. Certo, bisogna attingere nelle profezie del profeta Ezechiele, del profeta Gioele, del profeta Osea, del profeta Geremia. Abbiamo preso da tutti questi libri. Ma il libro del profeta Daniele ha delle relazioni molto più intime con il testo dell'Apocalisse di Giovanni. Riassumiamo allora. Chi sono questi due testimoni? Abbiamo visto che sono probabilmente due popoli, ma sto per dirvi che sono forse due libri della Bibbia. Rispetto alla definizione che ci viene data, sono due candelabri, due portatori di luce, due lampade. Vi ricordate che nel primo capitolo dell'Apocalisse è detto che i sette candelabri sono le sette chiese. È quindi il popolo di Dio che porta la luce. E poi, alla fine, ci sono due candelabri, che sono però anche i due ulivi. Se sono i due ulivi, o i due ramoscelli d'ulivo, come ci dice il profeta Zaccaria, potremmo benissimo comprendere che siano il libro di Daniele e il libro di Giovanni. E forse anche, in più piccolo, nel libro di Daniele, la profezia nascosta e nel libro dell'Apocalisse la profezia rivelata nei capitoli 10 e 11. Altre possibilità? Sì. Nel senso che uno potrebbe essere il popolo rappresentato da Mosè e l'altro quello rappresentato da Elia. Il primo è composto da coloro che sono passati dalla morte prima di entrare nel paese promesso, ma seguiti dalle loro opere e non hanno nulla da temere. Poi ci sono coloro che, come Elia, saranno rapiti in cielo col Signore. Questi due popoli esistono. Ma bisogna che vi dica ancora una cosa. Questi due testimoni, alla fine del testo che abbiamo letto, saranno uccisi. Se si trattasse di persone, appare difficile vederli risuscitare 3 giorni e mezzo dopo. Se si tratta invece di due libri, il fatto che siano uccisi potrebbe rappresentare coloro che vogliono la morte della parola di Dio, poiché ritengono che non abbia nulla da dire, che sia l'oppio del popolo. Se questo libro ci dà una profezia che si vuole che non si realizzi, non c'è altro modo che ucciderla, gettarla nei rifiuti. E apparentemente è ciò che succede. Ma 3 giorni e mezzo dopo risuscitano. E come Gesù ha potuto dare l'impressione durante 3 giorni di essere sopraffatto dalla morte, in realtà ha vinto. Allo stesso modo, i due testimoni, qualsiasi cosa siano, dopo essere passati dalla morte o una quasi morte, risusciteranno. E risusciteranno poiché ciò che hanno predetto si realizzerà. Saranno portati in cielo davanti ai loro nemici. Cioè persino i loro nemici saranno obbligati a riconoscerlo. E a questo si aggiungerà un altro avvenimento drammatico. Un terremoto. Questo terremoto farà parte della profezia? Ancora una volta mi è difficile dirvelo. Ma ciò che è sicuro è che in occasione di questo terremoto, che farà 7.000 vittime, accadrà un fenomeno straordinario. Siamo proprio alla fine, all'ultimissimo momento. Nei versetti seguenti giunge la settima tromba, che segnerà la fine del servizio nel santuario celeste. Ebbene, in quest'ultimo momento ci sarà qualcuno che darà finalmente gloria a Dio. Sono comparabili agli operai dell'undicesima ora, quelli che proprio all'ultimo istante si riconciliano col Signore e sono salvati. Ma è necessario arrivare fin lì? Non è possibile fare in modo che si possa rispondere prima alla chiamata di Dio? Certamente. Allora, non aspettiamo l'ultimissimo momento in cui sarà più difficile rispondere, poiché ogni sorta di cose verranno a confondere il pensiero e a turbare l'azione. Ma se rimane ancora un piccolo barlume di pentimento in un'anima, Gesù non è colui che spegnerà il lucignolo fumante, quel fumo che resta quando si spegne la candela. Si è appena spenta, ma rimane ancora un po' di calore. Finché ci sarà un po' di calore nel cuore, Dio non lo spegnerà. Soffierà sopra per ravvivare la fiamma, per salvare colui che era quasi perso.